Buongiorno, intanto fatemi dire, senza enfasi, che sono molto innamorato di essere qui in questa città e in questa manifestazione. Credo che gli interventi di Benedetta Tomaggi e Mauro Chiesa abbiano tracciato una strada anche bella e importante su cui mi tocca fare qualche passo. Tenete presente che faccio pubblico ministero, non sono sociologo, non sono analista, né uno storico ovviamente, e dunque vi offro soltanto il contributo di un'esperienza pratica, quella appunto di chi è messo un po' di anni conduce indagini in vari settori della criminalità. Però vorrei partire proprio dalla Costituzione. Ricordando che basterebbe, al di là degli studi scientifici, degli accademici e degli storici, basterebbe riprendere in mano i discorsi di Calamandrei, voglio dire, in vista dell'approvazione della Costituzione, per non solo riempirsi il cuore, ma per capire cos'è la Costituzione per una democrazia, quello che ha dietro, la storia che ha alle spalle, in nome di chi e per cosa, per quali obiettivi la Costituzione viene approvata. E devo dirvi che, al di là di quei discorsi comunque che ho sempre davanti agli occhi, continuo a ritenere assurdo ci sia ancora qualcuno oggi che in nome della modernità continui a mettere in campo le esigenze di una modifica della nostra Costituzione, quasi che la nostra Costituzione meritasse di essere aggiornata, quando invece la più moderna che si possa immaginare. Ciclicamente, forse perché questo impone anche la modernità, dire che va cambiata la Costituzione, tornano in campo queste proposte. Le ultime, mi riferisco a quelle messe in campo dal segretario Alfano, le ultime dimostrano come addirittura la proposta di modifica costituzionale, indipendentemente da un realistico approccio alla possibilità che esse siano approvate, la proposta di una modifica costituzionale serve quasi a legittimare la propria esistenza, la propria forza come partito, perché evidentemente in una fase in cui non si ha che dire, si decide, propongo la modifica della Costituzione e dunque mi pongo come forza moderna. E quindi teniamo presente questo. Per quanto riguarda la giustizia, lasciatemi dire, Mando vi ha fatto un accenno, per quanto riguarda la giustizia, tutte le proposte di modifica della Costituzione, quindi delle norme, delle parti della Costituzione che riguardano la giustizia, poi hanno un comune denominatore, che è quello della intolleranza di buona parte del ciclo politico. E non è detto che sia tutta da una parte questa intolleranza, sia ben chiaro, lo dico con assunzione delle conseguenti responsabilità. Queste proposte dimostrano una intolleranza alla tripartizione dei poteri e ovviamente al reciproco controllo e bilanciamento. Sto dicendo non nozioni elevate di costituzionalismo, quello che si insegna ai ragazzi delle scuole medie inferiori, banalità, ma fino a un certo punto, perché io vorrei ricordarvi che nella primavera dell'anno scorso due ex ministri, uno però era in carica in quel momento, Alfano, e poi Castelli, che era stato in precedenza, in televisione, dinanzi alla giornalista Annunziata che li ha intervistati in distinte trasmissioni, la seconda la presenta anch'io, hanno avuto il coraggio di dire che nella nostra democrazia non esistono tre poteri, ma due poteri in ordine. Perché? Ovviamente facevano riferimento nella loro dotta enunciazione al fatto che c'è un articolo della Costituzione che dice l'ordine giudiziario indipendente da ogni altro potere. Quindi dalla formulazione lessicale di questa norma se ne fa derivare la formazione. Vedete, è la stessa Costituzione che lo definisce ordine. Questa è ancora una volta una modalità di esposizione del pensiero politico che tende a far presa su chi non è informato, non sa e appunto si accontenta dello spot. Intanto bisognerebbe spiegare che se il lessico è criterio di interpretazione, la norma dice indipendente da ogni altro potere, dunque potere anche quello giudiziario, ma ma basterebbe sfogliare la Costituzione per vedere che mai una volta, come dire, il Parlamento viene definito potere legislativo, il governo potere esecutivo, quindi il lessico prescinde dalle fondamenta della democrazia. Per cui se uno studente al primo anno di università dice che nella democrazia italiana, ma non in democrazia, ci sono due poteri e un ordine, viene allontanato immediatamente dall'università in Parlamento. Degradare l'ordine giudiziario a un livello inferiore. Due poteri e un ordine, cioè stai sotto, da cui il motto conseguente, quello che Nanno ha ricordato, quello per cui chi è eletto, comunque per questo legittimato a governare, esprime la volontà del popolo, quasi che la volontà del popolo si identificasse, questa è un'altra truffa mediatica, con la volontà di chi governa, non è così. Chi è eletto dal popolo siede su uno scranno che lo porta a pretendere dall'ordine sottoposto acquiescenza. Quello che si vuole è evitare l'incontrollabilità di un potere giudiziario che la Costituzione disegna come indipendente autonomo. No, si vuole, degradando l'ordine, che il potere giudiziario sia in qualche modo consapevole delle necessità della politica. Qui non sto parlando della necessità della politica corrotta, della politica in genere. La politica pretende che in qualche modo il potere giudiziario prenda atto che in certi momenti non è opportuna una certa azione. Il premier deve governare, i rifiuti devono essere tolti dalle strade di Napoli, la sicurezza impone che buttiamo a mare gli immigrati clandestini. Allora cosa vuole la magistratura, che è in nome del principio della Costituzione che prevede sottoposizione soltanto alla legge della sua azione? Cosa vuole la magistratura quando si inserisce con inchieste che sul piano pratico urbano con la volontà di chi governa, che è la volontà del popolo? Questa è il confine. Questi sono i caratteri con cui si muove la volontà di cambiare la Costituzione, perché evidentemente si vuole scardinare quell'equilibrio. Basta vedere poi, a conferma di tutto ciò, quello che avviene quando si parla di corruzione, e qui siamo all'attualità. Si parla di corruzione e tutto il mondo mostra severità nella punizione di questi fenomeni. Tutti citano gli Stati Uniti d'America, fanno bene, perché evidentemente lì basta un falso bilancio per farsi 20 anni di carcere, no? Però a me è capitato, scusate questa citazione alla quale tengo, perché anche serve a drammatizzare, a me è capitato quest'anno scorso di passare una decina di giorni di vacanze in Bhutan, non sapevo neppure che esistesse questo stato. Me l'ha consigliato un amico, poi dalle due lettere finali pensavo fosse lo stato arabo, confesso la mia ignoranza. Invece è, guardando la carta geografica, all'est del Nepal, sotto il Tibet, è una Sardegna messa in orizzontale con 700.000 abitanti, un giovane re di 31 anni l'anno scorso, ma 32 adesso, il quale ha fatto approvare una Costituzione, ho fatto il dialogo, ma ho trovato il testo originale della Costituzione, una Costituzione in cui è prevista in via permanente una commissione anticorruzione. Ed è previsto l'obbligo per il potere giudiziario, che viene definito potere giudiziario, di procedere immediatamente per tutti i fatti di corruzione approvati da una commissione che sta nella Costituzione del Bhutan. In Italia, lasciamo stare tutto quello che abbiamo alle spalle, lasciamo stare l'Europa che ci dice il vostro sistema è inefficace perché la prescrizione è breve, anche troppo breve. E noi rispondiamo, così ha fatto il precedente governo, mettendo in campo una legge per renderla ancora più breve. Ricorderete che c'è questo disegno di legge, non è che sia stato cancellato, noi speriamo di sì, ma c'è un disegno di legge che permette una prescrizione ancora più breve per chi è incensurato, per cui chi è incensurato ne approfitterà e rimarrà incensurato, e così via, eccetera, eccetera. Ma rimaniamo all'attualità. All'attualità c'è questo, un moto di insofferenza che fortunatamente si diffonde nel paese, anche se non vorrei che scivolasse verso il comunismo, non dico con assoluta convinzione, no? E allora oggi è difficile opporsi a una modifica della corruzione, tanto che il ministro, forse rischiando la giustizia, ma forse anche annusando il vento, chiede, per nome del governo, la fiducia sulle modifiche in tema di corruzione. cosa fa allora uno dei partiti che adesso non so più distinguere maggioranza o opposizione, lo chiamiamo PDL, cosa fa il PDL? Dice, è certo, questa norma, questa modifica legislativa prevede la norma pro penanti. Adesso non voglio sparare la voce, però sostanzialmente si dice con queste posizioni che è stata inserita nella proposta di modifica legislativa del sistema della corruzione una norma che favorirebbe la prescrizione per i reati scritti a penali. Non so se è così, sia perché non conosco il processo penale, sia perché ho deciso di studiare le leggi quando vengono approvate, perché non saremo più di studiare mille testi che cambiano in ogni momento a seconda della portata del vento. Allora, però, in una trasmissione televisiva la Gruber, in maniera molto intelligente, al sottosegretario, ex sottosegretario, non so che carica ha avuto, Napoli, che questo ribadiva, ha detto la Gruber, beh, allora, voi siete certamente favorevoli ad innalzare il limite della prescrizione. Che ci vuole? Perché dovete sapere che la prescrizione nel nostro sistema processuale, in una prima fase, prima delle eventuali interruzioni, dipende dal massimo della pena prevista, quindi se la pena prevista è di 8 anni, la prescrizione è di 8 anni, più o meno, non può essere di più da 6. E allora si dice da parte del PDL che prevedendo una pena più bassa per certi reati si è abbassata la prescrizione, giustamente il giornalista ha detto, bene, allora che ci vuole? Aumentiamo la pena, siete favorevoli allora voi ad aumentare la pena? No, che c'è, in questo modo che noi siamo comunque garantisti. Allora io mi chiedo, ma andiamo avanti, continuiamo a marciare in un paese in cui conta lo spot, quello che accade adesso con la responsabilità civile dei giudici, non ne parliamo perché in realtà se dovremmo aprire una pagina che si porterebbe lontano, anche questo è uno spot, perché vai a spiegare che al giudice non puoi chiedere di essere di giudicare in maniera indipendente e autonoma con il connesso rischio che il potente di turno ti chiami a rispondere. Voi capite che se si fa giustizia civile ci sono due parti che si scontrano, ci sarà sempre chi perde e chi è danneggiato, in giustizia penale il condannato, e quanto più chi perde sia condannato il potente, tanto più alta è la possibilità di ottenere, se la legge passasse, una chiamata diretta del giudice a rispondere ai danni. Potete spiegare tutto questo? No, perché quello che viene immesso ancora una volta è lo slogan, la gente vuole che i giudici paghino per i loro errori. È vero, questa risposta non possiamo dire. Sì, è vero, perché alla gente è difficile spiegare in un contesto anche tecnico quali sono le ragioni costituzionali per cui in nessuna parte d'Europa esiste la possibilità di una chiamata diretta del giudice, va bene? Ed è falso ancora quell'altro slogan che in maniera volgare è stato messo in campo per giustificare quell'emendamento, che l'Europa ci chiede la responsabilità diretta dei giudici. Falso, radicalmente falso, non ho il tempo per spiegarlo. Se questo è il contesto generale in cui noi crediamo, cari amici, a noi tocca una risposta che è quella intanto di presa di coscienza di tutti questi temi. Noi non possiamo, accontentarci di una informazione superficiale, né di protestare con la stampa, facciamoci noi stessi testimoni di quello che si può sapere e si può conoscere. E qui il tema evocato anche dal titolo di questo incontro è legalità, criminalità organizzata, comune e anche mafia. Parliamo anche di questo brevemente perché non voglio allungare. Qui noi dobbiamo essere consapevoli, lo dico cercando di evitare lo spunto retorico, quando si parla di questo tema è facile scivolare nella retorica, va bene? Però noi dobbiamo essere consapevoli di quanto sia importante la presenza e la militanza, tra virgolette, di ciascuno. Intanto, non tutto è mafia. Siamo abituati, ahimè, a designare tutto ciò che ci appare in qualche modo inquinato come fatto di mafia. Non è così, se generalizziamo si fa un piacere alla mafia innanzitutto. Vabbè. Con ciò, se è diversa la criminalità comune dalla criminalità mafiosa, deve essere identica alla nostra risposta. Guardate, il tema di analisi dei fenomeni mafiosi negli ultimi anni mi hanno colpito un paio di riflessioni. Una è quella di Nando, non lo dico, che è qui presente, il quale ha spiegato in un suo libro e in altre occasioni, di come noi non dobbiamo pensare soltanto alle corruzioni tra mafia e politica che avvengono ad alto livello, soprattutto il governo, chi è capo di Cosa Nostra, chi è ministro, eccetera. No, dobbiamo intanto pensare che le corruzioni tra mafia e politica sono persino più pericolose, oltre che più diffuse a livello territoriale. Io non invidio gli amministratori onesti di piccole città, perché in quelle città, in quei posti, scrivendo, bastano poche centinaia di voti per determinare la vittoria di uno schieramento o l'elezione di un personaggio appoggiato alla mafia. E quindi vedete che il rischio è vicino a noi. Un'altra riflessione molto bella è quella che ho sentito fare da Tano Grasso, il quale ha detto: basta di pensare alla mafia come una piovra misteriosa, sconosciuta e inattaccabile. Perché dice però questo? Beh, non solo che intanto la mafia è intorno a noi, evidentemente, qui parlo di mafia, no? Ma anche perché se si parte da questa impostazione, la mafia come potere misterioso ed occulto, finisce che chi la può contrastare appartiene a un'elite qualificatissima ed eroica, come se noi delegassimo appunto a un'elite eroica il compito di contrastare questo potere misterioso e nascosto. Per cui in qualche modo questo giustifica la nostra passività o, diciamo, indifferenza, il nostro voltare la testa dall'altra parte. Non è così. Non può pensarsi alla mafia in questa dimensione, perché abbiamo alla portata tutti i giorni della nostra capacità di conoscere la prova che la mafia è tra noi, anche al nord. Ha detto Nando poco fa, forse al sud ci sono più antidoti. Io direi qualcos'altro: secondo me al nord ci sono più possibilità per il potere mafioso, perché si estende più che al sud dove è nato, perché è ovvio che la mafia è interessata al potere economico, innanzitutto, in cui genera anche quello di controllo del territorio. E allora io mi meraviglio, santo cielo, del fatto che ciclicamente, più o meno dopo che un anno, due anni sono trascorsi da grandi inchieste di mafia, ci si dimentichi che la mafia esiste al nord. Società civile, un circolo fondato da Nando della Chiesa, denunciava addirittura, pensate, dall'85 la presenza della mafia al nord. Ma vogliamo essere più aderenti ai dati processuali? Tra il 93 e il 95 sono stati arrestati soltanto per indagini della Procura di Milano 2.104 appartenenti alla 2.104. Già in quegli anni è emersa la storia della mafia calabrese, ma non solo, che si radica al nord dalla metà degli anni 50, che intraprende un cammino criminale che passa da delitti di poca gravità, traffico di bergamotto, sigarette, per arrivare poi al sequestro di persone, infine salvo i passaggi intermedi al traffico di stupefacenti. È tutto disegnato dalle carte. Io devo dire la verità, non avrò neppure alcuni miei colleghi, lo dirò lunedì a Milano perché parteciperò alla presentazione del libro di Prestipino in Vignacone, non avrò neppure alcuni miei colleghi, i quali tendono a presentare le proprie indagini come quelle che finalmente hanno portato alla scoperta della presenza della 'ndrangheta al nord, quando vi è una storia, ripeto, fatta di oltre che di 2000 arresti, di 2000 condanne. È una storia che ha visto, per esempio, in un processo solo 87 ergastoli, voglio dire. Questo come possiamo dimenticarlo? Allora torno al discorso che volevo fare. Se la mafia è attorno a noi, evidentemente tocca a tutti noi una opposizione consapevole. Guardate, pensate a quella polemica che c'è stata recentemente, anche tecnico-giuridica, sul concorso esterno nella selezione mafiosa. Sapete che era stato condannato da Lutri, la Cassazione annullato, si farà un processo, vedremo. Al di là però di quello che si può tecnicamente dire, e non ne parliamo qui, quello che è importante è capire, l'ho scritto Antonio Ingroia in maniera molto felice, che oggi la forza, il nervo della mafia sono i complici. Si intende riferire il collega con questo, il fatto che al di là del picciotto, uso questo termine tradizionale, che spara, ammazza, porta le cariche di stupefacenti, vi è un'area di contiguità che deve essere individuata, e lì dentro c'è di tutto: c'è quello che aspira a diventare picciotto, c'è quello che aspetta il favore in termini elettorali o meno, ci può essere soltanto e unicamente una condiscendenza di tipo passiva, come dire, vabbè, viviamo qui da secoli con la mafia e viviamo ancora, non ci cambia la vita. Questa area deve essere da noi aggredita. E come dire, se tutti siamo protagonisti di questa resistenza, posso chiamarla così, Presidente, se tutti siamo protagonisti di questa resistenza, ne deriva, come dire, una conclusione, che questa resistenza sarà normalità, non solo gli eroi che combattono la mafia. Io mi sono permesso di scrivere che neppure i magistrati che sono stati uccisi devono essere considerati eroi. Certo, nel nostro animo, a livello di ricordo, di cuore, come possiamo non considerarli tali? Ma erano persone che facevano il loro normale dovere, sono 24 i magistrati che sono stati uccisi in Italia. Coerentemente però non si attiva sul piano delle misure, delle proposte, delle leggi approvate, io rimango meravigliato. Non ho da far vedere in grande formato un opuscolo che viene diffuso il 30 giugno del 2010 dal governo Berlusconi. Lotta alla mafia, risultati del governo Berlusconi. Voi sapete che è uno dei slogan è stato il governo che più ha fatto contro la mafia, va bene? E per valorare questa affermazione vi sono dei numeri, naturalmente sulla loro scientificità è difficile dire qualche cosa, perché per esempio se io leggo arresti 5.835 governo Berlusconi premessi, differenza rispetto al periodo precedente più 48%, non so intanto qual è il periodo precedente, non so. Ma quello che mi sconvolge è leggere che tutte le voci attestanti i successi del governo Berlusconi che abbiamo fatto contro la mafia sono arresti, latitanti tratti in arresto, operazioni di polizia giudiziaria, che sono tutte attività in cui il governo non c'è niente.
Se sia credibile o meno, può decidere la magistratura, non la commissione del Mantovano.
ma voi capite benissimo che il rigetto di questa proposta di protezione ha un valore evidentemente deterrente per qualsiasi potenziale gentile, il quale sa che se vuole protezione dovrà meglio parlare unicamente di chi spara, di chi porta le centinaia di chili di cocaina in giro per il mondo, piuttosto che di rapporti ad alto livello. Ci saranno da indagare, ma questo messaggio è evidentemente devastante. Finisco. Sapete come Scaduzza poi ha avuto la protezione? Per Scaduzza poi ha avuto la protezione. Ha fatto il grosso al TAR, il TAR, cioè il tribunale amministrativo concede la protezione. E io dico, allora, finiamo con questo sorriso e dico quindi grazie al Presidente. Grazie.